80 anni, decine di dischi, libri diventati bestseller e un impatto culturale che ha cambiato la storia della musica rock contemporanea. In questo podcast in 5 puntate ripercorriamo la storia di Patti Smith, non solo una delle figure chiave del rock americano, ma un artista totale, capace di muoversi tra musica, poesia, letteratura e attivismo. Dagli esordi nella New York degli anni 70 fino alle grandi battaglie civili di oggi. Vi racconteremo la sua vita, la sua evoluzione musicale, le persone che ha amato, una vita piena di gioie, dolori, tragedie, bellezza e libertà. Questa è la storia di Patti Smith. Quarta puntata. La famiglia, la felicità e grandi dolori. Alla fine degli anni 70, Patti Smith è arrivata a un punto importante della sua carriera. Dal debutto di Horses del 1975 sono passati appena 5 anni, ma in quel periodo ha pubblicato 4 album in studio, Horses, Radio Ethiopia, Easter e Wave, e ha costruito una reputazione che va ben oltre la scena punk da cui era partita. Con Because the Night ha ottenuto anche un grande successo commerciale internazionale, dimostrando di poter raggiungere un pubblico molto più ampio senza rinunciare alla propria identità artistica. I concerti della Patti Smith Group registrano il tutto esaurito, la critica continua a seguirla e il suo nome è ormai stabilmente associato alla rinascita del rock americano degli anni 70. È proprio in questo momento che la sua storia prende una direzione inattesa. Nel settembre del 1979, Patti pubblica Wave, quello che, almeno per molti anni, sarà il suo ultimo album di inediti. Il disco rappresenta già un cambiamento. Le atmosfere sono meno aggressive rispetto ai lavori precedenti, lasciando spazio a melodie più aperte e a canzoni che riflettono una dimensione più personale. Tra queste c'è Frederick, che non è una canzone qualsiasi. È una dichiarazione d'amore. Frederick è Fred Sonic Smith, chitarrista degli MC5, gruppo fondamentale della scena di Detroit e tra le band che con il loro rock essenziale e politicamente impegnato hanno anticipato molte delle caratteristiche del punk. Patti e Fred si erano conosciuti per la prima volta nel 1976. Entrambi raccontano di aver percepito subito una forte sintonia. Condividevano il modo di intendere la musica, ma anche un interesse comune per la letteratura, per la spiritualità e l'impegno civile. Negli anni successivi il loro rapporto cresce lontano dai riflettori, senza l'esposizione mediatica che spesso accompagna le coppie del mondo dello spettacolo. Alla fine fui costretta ad abbandonare il mio caffè. 2 anni prima, a Detroit, avevo conosciuto il musicista Fred Sonic Smith. Era stato un incontro inaspettato che aveva cambiato lentamente il corso della mia vita. Il desiderio che provavo per lui aveva permeato tutto, le mie poesie, le mie canzoni, il mio cuore. A fatica avevamo continuato a condurre esistenze parallele tra New York e Detroit, brevi incontri che finivano sempre con separazioni strazianti. Proprio mentre stavo decidendo dove installare un lavello e la macchina del caffè, Fred mi implorò di andare a vivere con lui a Detroit. Niente sembrava più vitale che raggiungere il mio amore e sposarlo, dando l'addio a New York e ai miei progetti laggiù. Raccolsi le mie cose più preziose e mi lasciai tutto il resto alle spalle, perdendo così la caparra e il caffè. Ma non mi importava. Le ore solitarie che avevo passato a bere caffè al tavolino pieghevole immersa nel bagliore dei miei sogni mi bastavano. Hi, hello, wake from my sleep. God has given you so to keep all of the power that burns in the flame, ignites the light in the single name. Frederick, name of care, fast asleep in the room somewhere. primo marzo del 1980 Patty e Fred si sposano. Per Patty non è soltanto un matrimonio, è l'inizio di una nuova fase della sua vita. Pochi mesi dopo decide di sciogliere il Patti Smith Group e di lasciare New York. Insieme a Fred si trasferisce nel Michigan, vicino a Detroit, dove lui è cresciuto. Nella primavera del 1979 lascia New York per iniziare una nuova vita con Fred Sonic Smith. Per un certo periodo abitammo in una stanzetta a Book Cadillac, un albergo storico ma assai poco frequentato nel cuore di Detroit. Con noi non avevamo nulla tranne le sue chitarre, i miei preziosi libri e il clarinetto. E dunque vissi come già avevo vissuto con il mio primo amore, però in compagnia dell'uomo che avevo scelto come il mio ultimo. Di colui che sarebbe diventato mio marito, desidero soltanto dire che era un re tra gli uomini e che gli uomini conoscevano chi era. Con il nuovo decennio Patti Smith inizia la sua nuova vita. La notizia dell'allontanamento di Patti da New York sorprende tutti. Nel mondo del rock è raro che un artista all'apice della carriera scelga volontariamente di allontanarsi dalle scene. Ancora più raro è farlo senza annunci clamorosi o dichiarazioni polemiche. Ma lei non parla di ritiro. Semplicemente smette di esserci. Niente tour, pochissime interviste, nessun nuovo progetto discografico. Per il pubblico è quasi una scomparsa improvvisa. In realtà, nelle interviste rilasciate molti anni dopo, Patti Smith spiegherà di non aver mai vissuto quella scelta come un abbandono dell'arte. Sentiva il bisogno di costruire una vita diversa, di dare spazio alla famiglia e a una quotidianità che fino a quel momento aveva conosciuto poco. «Volevo semplicemente vivere», dirà ricordando quel periodo. Insieme a Fred si trasferisce a St. Clair Shores, nei pressi di Detroit, in Michigan. È un cambiamento radicale. Il Michigan offre un'altra dimensione, una vita più tranquilla, scandita dalla quotidianità e lontana dall'attenzione dei media. Nel 1982 nasce il primo figlio, Jackson. 5 anni dopo, nell'87, arriva Jessie, la secondogenita. Patty ha raccontato più volte che la maternità ha cambiato il suo modo di guardare il mondo. Per la prima volta la priorità non sono più i concerti o gli studi di registrazione, ma la crescita dei figli. La musica però non esce dalla sua vita. Continua a scrivere poesie, a leggere, a disegnare e a comporre, ma senza la pressione di pubblicare dischi o di programmare tour. L'arte diventa una pratica privata, intrecciata con la vita di tutti i giorni. In diverse interviste Patti Smith ha spiegato di non aver mai vissuto quegli anni come un sacrificio. Al contrario, li considera tra i più importanti della sua esistenza. Crescere i figli, costruire una famiglia e condividere una vita semplice con Fred erano diventati il centro del suo percorso. Intanto il panorama musicale cambiava rapidamente, con l'affermazione della new wave, il synth pop, il rock alternativo. Patti osserva tutto da lontano. Il suo nome continua ad essere ricordato come quella di una delle protagoniste del punk e del rock, ma lei non sente il bisogno di inseguire il successo o di rimanere al centro della scena. È un lungo periodo di silenzio pubblico, ma anche di crescita personale, un tempo che solo anni dopo si rivelerà fondamentale per la sua maturazione artistica e umana. Gli anni Ottanta sono pieni di avventure e di racconti di vita con Fred e i bambini, di viaggi in giro per gli Stati Uniti e altrove, dal Michigan ai Grandi Laghi. In M-Train, Patti Smith racconta che poco prima del loro anniversario di matrimonio, lei e Fred Sonic Smith decisero di partire per rendere omaggio allo scrittore Jean Genet. Studiano per settimane la storia del Suriname e della Guyana francese alla biblioteca di Detroit. Preparano mappe e itinerari e raggiungono Paramaribo con un lungo volo via Miami e i Caraibi. Infine atterrammo nel Suriname all'alba. Un manipolo di giovani soldati con fucili automatici sorvegliava che venissimo fatti salire tutti nel bus che ci avrebbe portati in un albergo piantonato. Da lì a poco sarebbe stato il primo anniversario di un colpo di stato militare che il 25 febbraio dell'80 aveva rovesciato il governo democratico. un anniversario che precedeva solo di pochi giorni il nostro anniversario. Eravamo gli unici statunitensi in giro e ci garantirono che avremmo avuto la loro protezione. Dopo qualche giorno, oppressi dal caldo della capitale, fummo portati in auto da una guida della cittadina di Albina, a 150 km da lì, sulla riva occidentale del fiume che scorre al confine con la Guyana francese. Il cielo era venato di fulmini. La guida trovò un ragazzo che accettò di portarci dall'altra parte del fiume Maroni, su una lunga piroga. Avevamo fatto le valigie con saggezza ed erano quindi abbastanza maneggevoli. Prendemmo il largo sotto la pioggia leggera che nel giro di pochissimo si trasformò in un acquazzone torrenziale. Il ragazzo mi allungò un ombrello e ci avvertì di non mettere le dita nell'acqua che circondava la bassa imbarcazione di legno. Di colpo mi accorsi che il fiume pululava di pesciolini neri. Piragna! Il ragazzo rise mentre io, rapidissima, ritiravo la mano. Trascorsi in Michigan sono anni di vita privata, famiglia e lontananza dalle scene. Ma nella seconda metà degli anni 80 e nei primi anni 90, Patti Smith affronta una serie di perdite che segneranno profondamente la sua vita. La prima grande perdita è quella di Robert Mapplethorpe. Negli anni 80 Robert è un artista affermato, vive in California. Lui e Patti sono lontani, ma sempre molto uniti. È una terribile notizia quella che colpisce le loro vite. Robert scopre di essere affetto da AIDS. In quegli anni c'era molta paura e discriminazione e poche conoscenze e nessuna cura efficace. Nonostante la malattia, Robert continua a lavorare e a esporre le sue fotografie, portando avanti la propria ricerca artistica fino agli ultimi mesi di vita. Patty gli rimane vicina fino alla fine, fino al 9 marzo del 1989, quando Robert muore a soli 42 anni. La morte di Mapplethorpe lascia un vuoto che Patty porterà con sé per molti anni. Non a caso, quando nel 2010 pubblicherà Just Kids, sceglierà di raccontare proprio quella stagione della sua vita, dedicando il libro alla memoria di Robert. Quel libro nasce anche dal bisogno di preservare un ricordo, raccontare non solo chi era Robert Mapplethorpe come artista, ma la persona che aveva condiviso con lei un momento fondamentale della loro formazione. In Just Kids è descritto in tutto il suo dolore il periodo della malattia e della perdita di Robert. Lei che lo chiama all'ospedale, che lo va a trovare, l'angoscia di non poter fare nulla per il suo grande amico. E una lettera finale che recita: «Caro Robert, spesso quando sono sveglia nel letto mi domando se anche tu sei sveglio. Provi dolore o ti senti solo? Mi hai salvato dal periodo più buio della mia giovane vita, condividendo con me il mistero sacro di ciò che significa essere un artista. Ho imparato a guardare attraverso i tuoi occhi e non ho mai scritto un verso né disegnato una curva che non muovesse dalla consapevolezza di essermi ispirata agli attimi preziosi trascorsi insieme. La tua arte, che scaturiva da una fonte fluida, può essere ricondotta al canto spoglio della tua giovinezza. Allora parlavi di andare mano a mano con Dio. Ricorda, in ogni cosa hai sempre tenuto stretta quella mano. Stringila forte, Robert, non lasciarla mai. L'altro pomeriggio, quando ti sei addormentato sulla mia spalla, anch'io mi sono appisolata. Prima di farlo, però, mi sono guardata attorno. C'erano le tue cose e le tue opere. E ho ripensato agli anni del tuo lavoro. Di tutte le tue opere, tu sei la più meravigliosa. L'opera più meravigliosa di tutte. Patty».
It was beautiful.
Dopo la scomparsa di Robert Mapplethorpe, Patti Smith continua a vivere in Michigan insieme al marito Fred e ai loro figli. La casa diventa un luogo di incontro. Musicisti, artisti e amici continuano a frequentarla, anche se lontano dai riflettori. Patti e Fred condividono interessi che vanno oltre il rock, la letteratura, la spiritualità, la politica e l'attualità. È un ambiente in cui i figli crescono circondati dai libri, musica e confronto. Nei suoi libri Patti descrive una quotidianità fatta di alberi da frutto, musica, libri, giochi e lunghe giornate in famiglia, con l'idea di offrire a Jackson e Jesse un'infanzia il più possibile normale. Descrive la sua casa come un luogo semplice, pieno ovviamente di libri, di strumenti musicali e oggetti raccolti nei viaggi. Jackson e Jesse crescono circondati dalla creatività, ma senza essere spinti a seguire le orme dei genitori. In questi anni e in questo contesto nasce Dream of Life, pubblicato nel giugno del 1988, il primo album di inediti dopo quasi 9 anni di silenzio dall'uscita di Wave, e nato dalla collaborazione con il marito Fred Smith, coautore di molti brani e collaboratore fondamentale del progetto. Il brano più conosciuto dell'album è People Have the Power, scritto insieme a Fred Smith. La musica infatti fu composta da Fred, mentre il testo venne scritto insieme. Diventerà una delle canzoni simbolo della sua carriera, un inno alla partecipazione, alla democrazia e alla possibilità che il cambiamento nasca dall'impegno collettivo. Nel testo Patti immagina un sogno semplice ma potente, un mondo in cui il potere appartiene davvero alle persone comuni e in cui la partecipazione può trasformare la realtà. Ancora oggi è il brano con cui conclude gran parte dei suoi concerti ed è stato eseguito in occasione di manifestazioni civili, di eventi politici e di iniziative per i diritti umani in tutto il mondo. People Have the Power, ancora dopo 40 anni dalla sua pubblicazione, conserva una forza senza pari. The power. Dopo l'uscita di Dream of Life, Patti non torna alla vita frenetica degli anni 70. Le apparizioni pubbliche restano sporadiche e la famiglia continua ad occupare il primo posto. Guardando quel periodo, Patti Smith lo descriverà come uno dei più sereni della sua vita. Anni trascorsi lontano dall'industria musicale, ma ricchi di esperienze quotidiane che avrebbero influenzato profondamente anche la sua scrittura. Quella serenità, però, è destinata a interrompersi all'inizio degli anni 90. Il 4 novembre del 1994, Fred Smith si sente male nella casa di St. Clair Shores. Viene trasportato d'urgenza al St. John Hospital, ma i medici non riescono a salvarlo. Muore per insufficienza cardiaca a soli 46 anni. Da quando si erano sposati nel 1980, avevano condiviso quasi 15 anni insieme. In Michigan avevano cresciuto i figli, Jackson e Jesse, e avevano continuato a collaborare anche musicalmente. La morte di Fred lascia Patti improvvisamente sola, con due figli ancora piccoli e un futuro tutto da ricostruire. Per diverso tempo non pensa alla musica, la priorità diventa la famiglia. Solo più tardi racconterà che, dopo quella perdita, tornare a scrivere e a salire su un palco non fu una scelta artistica, ma una necessità per andare avanti. La sera dei funerali, mio fratello Todd venne a prendermi al piano superiore, ma io ero ancora a letto. «Non ce la faccio», gli dissi. «Devi», ribatté inflessibile. Mi scosse dal torpore, mi aiutò a vestirmi e mi accompagnò in macchina alla chiesa. Pensavo a cosa dire e alla radio andò in onda la canzone «What a Wonderful World».
I see trees of green, red roses.
Ogni volta che la sentivamo, Fred diceva: «Trisha, è la tua canzone». «Perché deve essere la mia canzone? Louis Armstrong nemmeno mi piace», protestavo. Ma lui insisteva che quella canzone era mia. Mi parve come un segno da parte di Fred. Perciò decisi di cantare «What a Wonderful World» a cappella durante la funzione. Mentre cantavo ne sentivo la bellezza semplice, pur continuando a non capire che c'entrasse con me, una domanda che avevo aspettato troppo a porgli. «Adesso è la tua canzone», dissi, rivolgendomi a un vuoto che non sarebbe stato colmato. Il mondo sembrava privo di meraviglia. Non scrissi poesie febbrili, non vidi lo spirito di Fred davanti a me, né sentì la traiettoria vorticosa del suo viaggio.
What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Nelle interviste negli anni successivi dirà che non esiste un momento in cui il dolore finisce. Ci sono anni in cui la ferita pulsa ancora, racconterà, e altri in cui riesce a stare bene. A permetterle di andare avanti sono soprattutto le responsabilità verso Jackson e Jesse. Avevo delle responsabilità verso i miei figli, verso me stessa, verso il mio lavoro. Bisogna onorare le proprie responsabilità. Il 1994 non concede tregua a Patti Smith. A meno di un mese dalla morte del marito, a fine novembre, il fratello minore Todd muore improvvisamente, a soli 45 anni, in seguito ad un ictus. Da tempo soffriva di ipertensione, ma il decesso arriva comunque in modo inatteso. Todd non era soltanto un fratello. Negli anni 70 aveva lavorato con Patti Smith Group come responsabile della crew e anche dopo il ritiro di Patti dalle scene era rimasto una presenza costante nella sua vita. Negli ultimi tempi i due avevano parlato della possibilità di lavorare di nuovo insieme, immaginando un futuro dopo la morte di Fred. quel progetto non si realizzerà mai. Patty lo descriverà come un uomo di grande compassione, capace di fermarsi sempre per ascoltare gli altri. Nel giro di poche settimane Patty perde il marito e il fratello, dopo aver già affrontato negli anni precedenti la scomparsa di Robert Mapplethorpe. È una sequenza di lutti che la lascia completamente svuotata. Ricorderà quel periodo con parole molto semplici. Ero esausta, riuscivo soltanto a preparare i miei figli per andare a scuola, non riuscivo a scrivere, non riuscivo a fare nulla. Alla fine lasciai il Michigan e tornai a New York con i bambini. Un pomeriggio, mentre attraversavo la strada, mi resi conto che stavo piangendo, ma non riuscivo a trovare l'origine delle mie lacrime. Sentivo un calore che conteneva i colori dell'autunno. La pietra scura nel mio cuore pulsava silenziosa, accendendosi come un carbone nel focolare. «Chi c'è nel mio cuore?» mi domandai. Presto riconobbi lo spirito scherzoso di Todd e mentre continuavo la mia passeggiata recuperai lentamente un tratto del suo carattere, che era anche il mio. Un ottimismo naturale. E pian piano le pagine della mia vita voltarono e mi vidi indicare a Fred cose semplici. Cieli d'azzurro, nuvole di bianco, sperando di penetrare il velo di un cordoglio innato. Vidi i suoi occhi chiari guardare fissi nei miei, cercando di intrappolare il mio strabismo nel suo sguardo fermo. Solo per quello ci vollero diverse pagine che mi riempirono di un desiderio talmente doloroso che le gettai nel fuoco del mio cuore, come Gogol quando brucia pagina dopo pagina il manoscritto della seconda parte delle Anime Morte. Le bruciai tutte, una dopo l'altra. Non produssero cenere, non si raffreddarono, ma irradiarono il calore della compassione umana.
This little song is for Fred. It's G, C, D, and D minor. Thank you.
smile from heaven. And darling, I can't help thinking that smile is yours.
È il momento più difficile della vita di Patti Smith. Ma proprio quando tutto sembra essersi fermato, saranno alcuni amici, tra cui Michael Stipe degli R.E.M. e il poeta Allen Ginsberg, a incoraggiarla a tornare a scrivere e lentamente a fare musica. Da quel sostegno prenderà forma il ritorno sulle scene di Patti Smith. Michael Stipe aveva sempre considerato Patti Smith una figura fondamentale per la propria formazione artistica. Per lui non era soltanto una musicista da ammirare, ma una delle persone che avevano dimostrato come il rock potesse essere poesia, ricerca e libertà. Negli anni 90 tra i due nasce un rapporto di amicizia e di collaborazione. Michael Stipe la incoraggia a tornare a scrivere e a esibirsi, ricordandole che la musica poteva ancora essere un luogo in cui elaborare il dolore. Nel 1995 Patti Smith torna infatti sul palco insieme agli R.E.M. durante il tour di Monster. È un passaggio importante, non si tratta ancora di un vero ritorno discografico, ma del primo passo verso una nuova fase della sua carriera. Michael Stipe la accompagnò in quel periodo anche come fotografo, documentando il viaggio e l'atmosfera del ritorno sulle scene nel libro Two Times Intro, In viaggio con Patti Smith. Il concerto di Villa Arconati è ricordato come una delle tappe italiane più intense di quel ritorno. Era il luglio del 1996, nell'ambito del periodo legato all'album Gone Again. In quella serata anche Michael Stipe salì sul palco durante il bis, cantando Because the Night e Gloria.
See all of you and all of me, fluorescent stars. Some of them they surprise. The bus rider went to write this 4 a.m. letter. The fields of poppies, little pearls. All the boys and all the girls, sweet tooth, each and every one a little scary. I said your name. I wore it like a badge of teenage film stars, hash bars, cherry mash, and tinfoil tiaras. Dreaming of Maria Callas, wherever she is. This faint thing, I don't get it. I wrap my hand in plastic to try to look through it. Maybelline eyes and girls, boy moves can take you far. The star thing, I don't get it.
Like fear, adrenaline,
I take you over.
what do you see? All of you, all of me, first and starter. Some of them, they surprise. I can't look it in the eyes. Second off Spanish fly eyes and kerosene, cherry flavored neck and collar. I can smell the sorrow on your breath. Sweat, victory, song, smell fade. I got it. Like fear, adrenaline moves us near. Aluminum tastes like fear, adrenaline moves us near. Tastes like fear, moves us near. It tastes like fear.
Patti Smith, a metà degli anni 90, torna sulle scene. Dopo le perdite che hanno segnato la sua vita, il silenzio avrebbe potuto diventare definitivo. E invece Patti sceglie la musica, non per dimenticare, ma per ricordare. Con Gone Again e con Ritorno ai concerti, porta sul palco una nuova consapevolezza, quella di chi sa che ogni canzone contiene anche ciò che abbiamo perduto. La sua voce non è più soltanto ribellione e poesia, è memoria, guarigione e testimonianza. Il titolo Gone Again, andato via ancora una volta, racchiude il senso dell'album. Le persone amate non ci sono più fisicamente, ma continuano a vivere attraverso il ricordo, l'arte e la musica. Le canzoni attraversano il dolore, la spiritualità e la speranza. In brani come Beneath a Southern Cross, About a Boy, dedicata a Kurt Cobain, e Farewell Real, Patti Smith trasforma l'esperienza privata del lutto in una riflessione universale sulla perdita e sulla possibilità di ricominciare. Sulla scomparsa di Kurt Cobain il 5 aprile del 94, Patti raccontò che ne fu profondamente colpita perché vedeva in lui un artista di straordinaria sensibilità. Disse che la sua morte le fece pensare soprattutto alla giovane famiglia che lasciava dietro di sé, essendo lei stessa madre di due bambini in quegli anni. What else should I be? All apologies. Cobain apparteneva ad una generazione diversa dalla sua, ma riconosceva nella sua musica la stessa urgenza espressiva che aveva animato il rock degli anni 70. Lo considerava un poeta, oltre che un musicista. In un'intervista ricordò: era un bellissimo scrittore. Per Patti il valore di Kurt Cobain non era solo nelle canzoni, ma nella capacità di trasformare vulnerabilità, dolore e tenerezza in parole che parlavano a milioni di persone. Gone Again segna anche il ritorno della Patti Smith Group e vede la partecipazione di musicisti importanti, tra cui Jeff Buckley, presente in Beneath a Southern Cross. Patti Smith ci ricorda che il ritorno non è tornare indietro, è andare avanti portando con sé tutto ciò che abbiamo amato. La memoria attraverso la musica è un modo per continuare il dialogo con chi non c'è più. E Patti ricomincia il suo cammino, con i figli accanto e lo sguardo ancora rivolto verso il futuro. Avete ascoltato Dream of Life, la vita di Patti Smith, un podcast di Elisa Graci e Marina Petrillo.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying. The sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down, working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, my, 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 my. My work is so hard, give me water, I'm thirsty, my work is so hard. My work is so hard.